Stiamo riprendendo il tema delle donne, quindi testimoni, però abbiamo detto testimoni scomode. Perché? Perché sono donne. E la loro testimonianza rischia di essere irrilevante. E nel testo rimane, nei testi del Nuovo Testamento, rimane qualcosa del genere, no? In maniera implicita, ma per esempio prima Corinzi 15, dove c'è la lista delle apparizioni di Gesù, Paolo non menziona assolutamente l'apparizione alle donne. E siccome quel brano, abbiamo detto che è molto antico, quindi questo che ci fa capire che nell'annuncio cherigmatico, abbiamo detto, no? Vi ricordate ieri l'annuncio, la celebrazione, il racconto? Nell'annuncio cherigmatico, stando alle cose che conserviamo, le donne non venivano citate. Forse il motivo è questo. Poteva diventare una controtestimonianza. Però d'altronde abbiamo detto che questo è un motivo che diventa, per noi che leggiamo il Vangelo, dopo 2000 anni, diventa fondamento storico, eh? Proprio per questi motivi che abbiamo detto. Chi si inventa qualcosa, certo, non inventa e consegna la sua invenzione a chi poi non ha nessun credito da parte di nessuno, no? L'abbiamo detto, eh? Sarebbe stato illogico fare questo, inventare e poi affidare l'invenzione a chi non può trasmettere e non è credibile. Allora, quindi delle donne abbiamo parlato. Adesso parliamo di che cosa? Parliamo, passato il sabato, vi ricordate tutte queste cose. Ora, il narratore coglie il movimento delle donne in tre momenti. Prima, mentre sono in cammino, no? No, prima di tutto, prima di mettersi in cammino, che fanno? Comprano gli aromi per andare a ungere Gesù. Abbiamo detto il dettaglio, i particolari su questo, ma non ci soffermiamo, non ci siamo soffermati più di tanto. Poi, quindi, prima, lungo la strada, che fanno lungo la strada che porta al sepolcro? Quindi, al mattino presto, e dicevano fra di loro, chi rotolerà a noi la pietra dall'ingresso del sepolcro. Questa frase, la pietra dall'ingresso del sepolcro, sappiamo che è stata già scritta quasi uguale nel racconto della sepoltura. E rotolò, fece rotolare la pietra all'ingresso del sepolcro, chi? Giuseppe di Arimatea. Allora, riprende, seconda volta, chi ci rotolerà? Punto interrogativo, ci siamo detti, ma se voi avete visto, parlando in un dialogo ipotetico con queste donne, noi che cosa avremmo detto loro? Ma scusatemi, se voi avete visto la sepoltura e il posto dove è stato sepolto, certo conoscete bene il sepolcro, ma avete visto pure come hanno fatto, avete visto che è stata messa una pietra, vi siete resi conto che voi non ce la facevate a rimuovere la pietra? E allora perché non vi siete preoccupati prima? No, poi il racconto smentisce questo, non erano così fiduciosi. No, diciamo che il narratore questi sono problemi che ci poniamo noi, che vi sto ponendo io, il narratore non se lo pone, vuole mettere in rilievo, sottolineando questo, e dicendo dopo che la pietra era molto grande. Quindi sottolinea ancora di più, non solo non sono state, come ragioniamo noi, previdenti, ma poi il narratore sottolinea questa loro mancanza dicendo che la pietra era molto grande. Beh, capiamo che il narratore che cosa vuole dire? Che sta per succedere qualcosa di veramente grande, no? Ci sta preparando, a una sorpresa. A una sorpresa che avranno le donne e che anche il lettore avrà. Sta per avvenire qualcosa. E l'accento del narratore dove viene posto? Sulla pietra che chiudeva il sepolcro e che era molto grande. E sul fatto che quella pietra non sarebbe stato possibile rimuoverla da parte delle donne. Impossibilità. C'è una impossibilità reale a aprire quella tomba. Giuseppe ha rotolato la pietra, lui e i suoi aiutanti, abbiamo detto, chiamiamoli così. Le donne si pongono il problema e adesso la pietra è molto grande, arrivano al sepolcro, quindi preparativi, cammino verso il sepolcro con questi interrogativi che preparano alla sorpresa che sta per venire, e guardando osservarono ancora il verbo, ve lo ricordate il verbo delle donne qual è? Ve lo ricordate? Il verbo delle donne qual è? In italiano osservarono, cioè un verbo che vuole dire che sono attente nel loro sguardo a cogliere tutti i particolari. Osservarono la morte di Gesù. Teoreo è il verbo greco, eh? Vabbè, lo dico, l'abbiamo citato, se volete fare sfoggio qualche volta. Le donne. Allora, teoreo. Osservarono in italiano, è giusta la traduzione, guardarono con attenzione e videro i particolari della scena, quindi osservarono che Gesù era morto. Sono le prime testimoni della morte. Poi, insieme a chi? Insieme al centurione, lo ricordate, quello del certificato di morte, insieme a lui. Poi osservarono. Oh, sotto la croce un particolare, osservarono da lontano, lo riprenderemo oggi quando parleremo di Matteo, osservarono da lontano sotto la croce, poi osservarono lì dove era stato posto e adesso guardano, alzano lo sguardo e osservarono, che cosa osservarono? Quindi con attenzione, che la pietra era stata rimossa. E qui c'è la sottolineatura di Marco, era molto grande, vedete il narratore che sottolinea, io l'ho anticipato, perché sarebbe stato più logico anticipare, no? Andava, chi ci rotolerà visto che la pietra è molto grande? Invece la mette qui questo particolare proprio per sottolineare quello che vi ho detto. È una cosa grande che è avvenuta. Non potevano. Non era nelle loro possibilità. La tomba sarebbe rimasta chiusa. E in fondo, questo adesso ci accorgeremo, sarebbe stato il fatto della tomba chiusa secondo le loro attese. Infatti loro questo si aspettavano. L'abbiamo visto, eh? L'abbiamo visto. Allora, osservano la tomba, la pietra è stata rimossa. Prima sorpresa, la pietra è rimossa. Ci sono due sorprese grandi, la pietra che viene rimossa e poi che succede? Versetto 5, entrarono. Entrate nel sepolcro, versetto 5, c'è un'entrata, attenzione, c'è un'entrata e c'è una uscita. Prendiamo il posto, oggi che è successo?
Scusate, abbiamo fatto la presa,
va bene, dai.
Se per la presa, ma non mi sono cibo.
Brava.
C'era però non è il nostro cibo.
Ok.
Allora, dobbiamo ritroverare il fiore allora, la batte.
Io però ce lo prendiamo da.
Allora. Versetto 5, entrano. Versetto 8, escono. Lo stesso verbo con due preposizioni greche diverse. Quella che indica il movimento verso e quello che indica il movimento da. Uscire, entrare e uscire. Fra questa entrata e questa uscita succede qualcosa. E il narratore è preciso, no? Entrano e lì c'è un angelo Fania, chiamiamola così, per adesso chiamiamola così, no, di fatto adesso vedremo chi è questo personaggio che incontrano. Allora però notate, entrata, uscita. Fra l'entrata e l'uscita un personaggio parla con loro e dice delle cose importantissime che dobbiamo pur sentire, sono importanti, eh? Sentire e capire. Allora, è la seconda sorpresa questa. La pietra è aperta, è tolta. Quindi la tomba è aperta. Entrano e vediamo. Ricordate però questo movimento, entrata e uscita. Sono delle belle immagini per cogliere la nostra posizione davanti all'annuncio evangelico, eh? Quello che stiamo per sentire. Soprattutto perché poi vedremo quando escono che succederà. Dopo aver sentito. Ecco, avete visto loro? Sono entrati. Abbiamo visto il movimento, sono entrati. Adesso sono venuti qui, ascoltano. Dovranno uscire di qui. Dovranno uscire. Questo movimento ad entrare e uscire, sapete, per gli ebrei, ci sono due porte all'inizio della vita e alla fine della vita. Che succede all'inizio della vita? Che si fa? Si esce nella vita e poi, all'inverso, si entra e poi si esce. È tutto così. C'è un'entrata e c'è un'uscita. Tra l'entrata e l'uscita c'è un cammino da percorrere. Allora, entrano, usciranno. Vediamo il cammino che adesso percorreranno, insieme con questo giovanotto, seduto alla destra, naturalmente del luogo dove era stato deposto, seduto sulla destra, attenzione, adesso diremo tutti i particolari, quindi incontrano questo giovane, fanno dei passi, incontrano questo giovane. Le due sorprese le abbiamo viste. Davanti a queste sorprese, cominciamo a cogliere un aspetto di queste donne. Qual è il loro atteggiamento? Versetto 5, alla fine. Che dice? Ed ebbero paura. Ma andate avanti, vedete altri termini che si somigliano a questo in italiano, poi li vediamo in greco. Ebbero paura. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Attenzione, tutto un vocabolario, tutto il vocabolario della paura, Tutto il vocabolario della paura usa qui Marco. Non è che Marco qui solamente parla di questo, di questi sentimenti. Marco ne ha parlato, Ha parlato di stupore per 19 volte nel suo Vangelo e di paura per 12 volte nel suo Vangelo. Adesso vedremo un altro esempio che poi ritornerà pure per un altro fatto. Ha messo continuamente l'accento su questo atteggiamento dell'uomo davanti, puntini, adesso vedremo. Ha colto spesso l'uomo in questo atteggiamento, stupore, paura. Però soffermiamoci su queste parole, su queste parole greche. La prima, ed ebbero paura, sapete dove l'ha usato lo stesso verbo? Senza fare sfoggio in conoscenza del greco, questo verbo qui, che qui è stato tradotto così, l'ha usato adesso, girate un po' qualche pagina, e andiamo al Getsemani. Al versetto 33 del capitolo 14 dice che prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentir paura. Attenzione, ma se lo dovessimo tradurre in corrispondenza del significato reale di questa parola, dovremmo dire e furono e rimasero impietrite. Come si dice? Rimasero paralizzate. Beh, certo. È forte, no? Che dite? È forte. È fortissima questa immagine. Quindi, ed ebbero paura, ecco, noi in italiano, che abbiamo una lingua ricchissima, no? Tante varianti sullo stesso concetto, qui traduciamo ed ebbero paura. Boh, che significa? E questo proprio Marco voleva dire, no, vuole dire che rimasero alla vista, rimasero impietrite, paralizzate. Poi, dopo, un'altra parola greca, vabbè, ectambeste, questo serve a me e pure a qualche altro, le diciamo, tromos significa spavento, pieni di spavento, ecstasis, fuori di sé. Che significa fuori di sé? Sapete a chi gliel'hanno detto che era fuori di sé? Se andiamo al capitolo, e adesso scoprirete chi gliel'ha detto, o chi lo pensava che fosse fuori di sé. Al capitolo 3, più che gliel'hanno detto, l'hanno pensato, e tutto si gioca. Al versetto 21 glielo dicono proprio, 3:21, allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, dicevano infatti, è fuori di sé. Poi, al versetto 31, giunsero sua madre, avete capito chi gliel'ha detto? Il gruppo dei parenti era formato dalla madre pure, e i suoi fratelli, e stando fuori, l'ironia del narratore, cioè è fuori di sé, chi era che era fuori? È Gesù, dicono loro, ma loro stando fuori, chi realmente sta fuori, fuori di sé, non è Gesù, ma sono loro. E infatti Gesù che dirà? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo, ecco chi è fuori. Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio sta dentro e non è fuori di sé. E chi sta fuori e quindi non ascolta e non fa la volontà di Dio che è fuori di sé. È un giudizio sull'atteggiamento umano di fondo, no? Molto bello del narratore. Certo, lo dice proprio, sua madre e i suoi fratelli. Sua madre e i suoi fratelli. Allora. No, non facciamo la psicologia di Maria in questo caso. Il narratore vuole dire una cosa. Che finanche i suoi parenti, compreso Maria, non capivano Gesù. E questo non toglie niente alla madre di Gesù, eh? Non toglie niente, pure lei ha dovuto camminare. Pure lei ha dovuto camminare.
Anche quando nel tempo.
E quello è Luca, quindi. Qui ha dovuto camminare, sta camminando pure lei. Allora, e sapete dove finisce il suo cammino, no? Cioè come punto d'arrivo e di ripartenza, vedremo. D'arrivo e di ripartenza. Allora, fuori di sé, essere fuori di sé. E poi, e fobundogam. Abbiamo detto che significa, ricordate ieri come finisce, ed ebbero paura. Essere impietriti, paralizzati, avere spavento, essere spaventati, essere fuori di sé per la paura. Avevano paura. Tutte queste parole per indicarci l'atteggiamento di queste donne. Allora, che succede? L'uomo, potremmo dire, forse, ci sta dicendo Marco, che l'uomo non ha solo paura della croce, ma anche di fronte all'evento, che adesso vedremo, la capovolge e la trasforma in vita, vita e gloria, resta stupito, impaurito, paralizzato, immobile, come se non riuscisse a crederci in fondo. Ma per farvi vedere che Marco usa questi termini e li usa spesso, vi porto al capitolo 5. Ritorneremo su questo brano, perché nell'economia della narrazione dell'Evangelista potrebbe avere una funzione che ci aiuta a capire quello che stiamo leggendo. Allora, l'indemoniato gerasino, dopo che Gesù ha fatto tutto, l'ha liberato, ha fatto dei porci, che succede? Al versetto 14, i loro manti, allora fuggirono, i porci no, che se ne sono andati a buttare nell'acqua, poi nel mare, nel lago. E la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito, attenzione, seduto, vestito e non fuori di sé, e sano di mente. Lui che era stato posseduto dalla legione. Ed ebbero paura. Cioè, il racconto è iniziato col dire che questo qui lo tenevano in mezzo a luoghi deserti, ai sepolcri, perché non si riusciva a tenerlo nemmeno con le catene, quindi avevano paura. Termina con questi che hanno paura. Di che cosa? Non è più la paura di prima, perché quello sta bello seduto, vestito, calmo, in sé. Non fa più paura a lui. E allora, quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal suo territorio. Cioè, dopo che Gesù ha risolto il problema, cosa succede? Vattene. Ed ebbero paura. Vattene. Là, vai, vai via. Ritorneremo. Vedete, le cose, il narratore già ci ha abituati, chi conosce il Vangelo già si è abituato a vedere queste cose. Un po' strano, o no? È strano pure qui. L'effetto, una legione, se non vado errato, una legione significa, sapete quanti? Migliaia. Non dire, deve essere intorno a 6.000, non è. Allora, una legione. Ritorniamo al nostro racconto. Quante sorprese pure per noi, Non solo per queste donne, ma pure per noi, quante sorprese. Noi che stiamo leggendo, Quante sorprese. Allora, quindi possiamo dire, non si ha solo paura della croce. Così, per dare un punto di conclusione e di riflessione, la cosa più grave forse non è quella. È normale aver paura della croce. La cosa più grave è aver paura della risurrezione. Dobbiamo capire perché. Perché la morte forse cioè è lì, fa parte della nostra vita, ci abbiamo incontro, senza tanti cambiamenti, si va incontro. Mi alzo al mattino, dico, Signore, oggi proteggimi. E quel che succede, succede poi, è così, ma intanto faccio la mia vita, faccio tutto quello che devo fare. Il problema è la risurrezione, evidentemente, no? Che forse quella ti cambia la vita, ma te la cambia completamente, te la dovrebbe. Allora non solo paura davanti alla morte, ma pure davanti alla risurrezione. Vediamo che dice, adesso arriviamo. Il giovanotto, che diciamo di lui, ce lo teniamo alla fine questo giovanotto. Per adesso abbiamo capito sicuramente. Giuseppe con gli aiutanti ha messo la pietra. Quello dice, chi ci rotolerà? Ce lo siamo chiesti pure noi. La pietra era già stata rotolata lì. Benché fosse molto grande, impossibile da togliere, l'hanno tolta. Pensiamo che sia stato lui, eh? È stato lui, questo giovanotto. Qualche particolare per identificarlo, è vestito di una veste bianca. Beh, chi ha fatto l'Apocalisse lo sa, chi è che è vestito di una veste bianca? Chi viene dai piani superiori, no? Chi viene di lì è vestito di una veste bianca. E questo ci basta a farci capire che è un inviato. Però Marco lo chiama giovane. Vedremo che Matteo invece lo chiamerà con nome e cognome. Dirà un angelo. Marco no. Poi vedremo pure Luca. Marco no. Lo chiama giovane. Vi do un indizio, usa lo stesso termine che ha già usato, neaniskos, dice Marco, che ha già usato durante il racconto della passione. Sapete quando? Al capitolo 14, versetto 50, dopo l'arresto di Gesù. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Attenzione, lo seguiva però un giovanotto, un ragazzo, dice qui il traduttore, un giovane che aveva addosso soltanto un lenzuolo. Allora, si indona lo stesso lenzuolo, stesso termine che è stato usato per dire che Gesù è stato avvolto in un lenzuolo. Ci aveva un lenzuolo addosso, si chiamava così, lo chiama così, giovanotto, lo stesso termine, e usa lo stesso verbo per dire che indossava un lenzuolo. Guardate quanti agganci con quello che stiamo, proprio le stesse parole della descrizione di questo giovane. E beh, adesso lasciamo, abbiamo notato questo, lo riprenderemo alla fine, perché alla fine sarà importante riprenderla, questa figura. Adesso vediamo, interessiamoci di quello che dice. Allora, che dice? Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. Punto. Adesso l'ho messo in rosso là. Punto. Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. Punto. In italiano, che cosa indica nella lingua italiana? Punto? Indica una? Virgola, punto, punto e virgola. Sono delle pause. La pausa più lunga qual è? È il punto. Quindi, voi cercate Gesù in Nazareno, crocifisso, punto, fermati. Fermati. Anche i punti parlano, eh? Anche la punteggiatura parla. Fermati. E fa una pausa, chiaramente nel discorso, un po' più lunga. Non leggere Gesù Nazareno crocifisso e risorto. No, no, sbagli. Fa una pausa. E a questo punto, se lo possiamo trasformare in immagini, che cosa, quali immagini potremmo usare? È l'immagine, per esempio, di chi sta davanti a quel sepolcro, ancora con la pietra davanti, e sta lì. L'immagine poi di chi entra in un sepolcro aperto e deve riflettere, deve comprendere, si deve fermare. È l'immagine della nostra vita un po', in fondo, di noi che siamo sempre lì e siamo chiamati sempre a comprendere e ricomprendere. È l'immagine di questa settimana, siamo qui a comprendere, siamo venuti per questo, vogliamo comprendere. Quindi ricordatelo questo punto. Punto significa anche il punto sulla propria vita. Sto per fare il punto, sto qui a fare il punto sulla mia vita. Ecco, aiutato dalla parola di Dio. Allora, mi sono soffermato sul punto. Adesso vediamo tutto. Certo, dici, ma questo dà importanza pure ai punti. Certo che dà importanza pure ai punti. Quando sono importanti. In greco c'è il punto in alto. E il punto in alto può significare punto, come qui, può significare punto di domanda, quindi qua si potrebbe pure dire, volendo, ma non è così, lo si capisce, si potrebbe dire, voi cercate Gesù Nazareno, crocifisso? Chi renderà così, in questa maniera? Matteo. Con la domanda. Oppure si potrebbe dire, punto esclamativo, so che voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. Esclamativo, eh? In ogni caso sempre pausa, eh? D'accordo. Allora, il termine greco. Importante. Gesù cercate il Nazareno te estaumenon.
È un tempo di cui abbiamo parlato ieri, no? Che indica un'azione avvenuta, ma i cui effetti continuano nel presente. Ma sapete che significa? Un verbo, una forma verbale, ma di un'importanza capitale. Crocifisso. Cioè, è stato crocifisso, c'è stato un momento in cui ha subito la crocifissione, ma quello che ha subito in quel momento continua a produrre i suoi effetti, ad essere presente. Quindi, punto, è risorto poi, continua a essere crocifisso. Mi sono spiegato? No. Sì o no? Continua a tenere i segni della crocifissione, cioè lui rimane un crocifisso risorto, l'agnello immolato, ricordate? Ritto in piedi, e con i segni della cioè significa che la passione non è stato un incidente di percorso, un episodio, ma è qualcosa che rimane. Adesso lo capiremo meglio, no? Che cosa è stato vinto? La morte. Ma proprio l'Apocalisse ci dice che c'è una seconda morte. Di chi è il telefono? Il telefono tu. Allora. Allora, Apocalisse, c'è la prima morte, ma c'è anche la seconda morte. Vi do questi punti di riferimento. Allora, qui non è la semplice vittoria della morte, ma è la vita donata che vince la morte. È un'altra qualità, eh? Stiamo parlando di un'altra cosa. Allora, la risurrezione è la verità della croce. Non è cambiato il volto di Gesù, il volto della dedizione, quello che abbiamo contemplato sulla croce, il volto dell'amore, il volto del servizio, non è cambiato quel volto. Il volto che Gesù ha mostrato sempre nel suo cammino terreno, ma adesso è diventato luminoso, è sempre lo stesso volto. Non si comprende la risurrezione se non si fa memoria della croce. È incomprensibile. Perché la risurrezione di Gesù non è la notizia di una generica vittoria sulla morte. Questa lieta notizia è la vittoria dell'amore sulla morte. Ed è diverso. Solo una vita donata vince la morte, e la vince sul serio e per sempre. Una vita egoistica, no. Credo che dobbiamo chiarirci qualche cosa da questo punto di vista, no? È la vita donata di Gesù che ha vinto la morte. È la vita dedicata alla nostra salvezza che ha vinto la morte, non una generica vittoria, no? La morte è stata vinta. No, devi dire il contenuto di questo, è il crocifisso risorto. Capisci, Bina, che significa? È il crocifisso che è risorto e rimane crocifisso, cioè nel senso che abbiamo detto adesso. È il crocifisso che ha dato la sua vita per chi ha vinto la morte. Non basta una fede generica nella risurrezione. Se Gesù è risorto, e anche io risorgerò poi alla fine dei conti. No. È una notizia che incide sulla vita tua adesso, è la vita donata che vince la morte. Quella egoistica, no, non vince la morte, mai. E la tomba rimane sempre sigillata e chiusa.
La risurrezione di Gesù celebra un preciso modo di vivere. Basta con le chiacchiere. Un preciso modo di vivere. Non un qualsiasi modo di vivere. E poi arriva la risurrezione. È il crocifisso risorto. Vedete che su questo modo, mo fino a domenica, ci ritorneremo continuamente, perché gli evangelisti continuamente ci ritornano. Ieri già nell'introduzione ne abbiamo parlato. Bisogna riflettere. Siamo entrati e adesso dobbiamo comprendere. Ricordatevi che ho detto, la morte si muore. Possiamo far finta di scordarci, di passare una vita, ma si muore, qui arriva. È inevitabile. Non ti cambia niente. Per moltissimi uomini questo fatto non mica ha cambiato qualcosa nella vita. È la risurrezione che ti cambia. La vita donata, la vita che è servizio, è la certificazione che c'è la risurrezione, viceversa, la risurrezione spiega quella vita. Si tratta dunque di una notizia, quella che sta dando il giovane, impegnativa, molto impegnativa. Questi versetti sono costruiti in maniera perfetta dal narratore e potete così, per aiutarvi poi nella rilettura, mettere delle letterine che vi servono. Per esempio, come comincia questo annuncio? Noi siamo andati già avanti, siamo andati a cuore. Adesso vediamo come è strutturato questo annuncio. Cosa dice il giovane? Non rimanete paralizzate, impietrite. Beh, qualche esempio ve lo ricordate. Luca, al capitolo 1. Non temere. Non aver paura. A Maria, no? Per esempio. Al capitolo 2, ai pastori, non temete. Quando Dio deve comunicare qualcosa, i Vangeli e tutti i libri della Sacra Scrittura lo raccontano sempre così. Evidentemente la paura è una reazione immediata davanti a Dio che si fa vedere o che dice qualcosa, sta per succedere qualcosa. Se viene Dio e parla, sta per succedere qualcosa, fratelli, sta per succedere qualcosa. Certo, per noi che ascoltiamo la parola sua giorni e giorni e non succede mai niente, questo forse Dio non ha bisogno di dire non temete, tanto. Però quando Dio parla deve succedere qualcosa, quindi subito non aver paura. Ti sta per cambiare la vita. E allora, poi, che cosa c'è? L'annunzio che Gesù è risorto, no? Voi, B, annunzio che Gesù è risorto, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto. L'annunzio di Gesù è risorto, poi l'invito ai discepoli e a Pietro, che le donne devono fare, di andare in Galilea. E poi la comunicazione di che cosa? È lì che succederà la vedranno. Ecco, in quattro momenti. Così come vi ho detto, come vi ha detto, è costruito bene, no? Non temere, non aver paura. Gesù è morto, il crocifisso è risorto. Adesso vedremo ancora di più. Il crocifisso è risorto. Beh, andate a dire ai suoi discepoli, a uno in particolare, Pietro, di andare in Galilea. Là lo vedrà. Apparizione. Però ve l'aveva detto. Scusate, però, come vi ha detto? Lo sanno, lo sapete, non ha funzionato, ma lo sapete. Va bene, allora, Gesù Nazareno, crocifisso e risorto. Che ci dice questo? Io chiamerei questi nomi e titoli il morto nuovo di Dio. Perché? Gesù Nazareno, che vuole dire? Quello che è nato, ha vissuto, è stato bambino, è stato giovane, è stato uomo, ha cominciato il suo ministero, è passato facendo il bene, verificando dalla gente, con le sue parole, con le sue opere. Gesù Nazareno, tutta la vita di Gesù. La vita dedicata di Gesù, donata di Gesù. Uno, due, tre, quattro. Quattro parole importantissime. Gesù Nazareno, la storia di Gesù, la vita di Gesù, il suo ministero. Poi il crocifisso, l'abbiamo detto che cosa vuole dire, però non abbiamo detto un particolare. Qual è il particolare? Il particolare dei due malfattori, permettetemi, ce ne dimentichiamo sempre. Ce ne dimentichiamo sempre. Eh sì, perché ce ne dimentichiamo? Pure la nostra arte molte volte se ne dimentica, eh? Eppure un particolare importantissimo. È quello che ci fa fatica poi in fondo. Perché? Gesù non muore solo per i peccatori, ma muore come i peccatori. È questo. Quindi una specificazione ancora in più rispetto alla vita donata. Cosa significa? Paolo, come ha detto, ed è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Quindi questo c'è un riconoscimento, è per noi, ha dedicato la vita a noi. È la vita donata che adesso è risorta. Non è una generica vittoria, l'abbiamo detto. Però dobbiamo dire di più. Non è morto solo per, ma è morto come. Vita donata significa qualcosa di veramente profondo, eh? Come? Il Nazareno crocifisso, tutte le fasi della vita di Gesù, Gesù Nazareno crocifisso, risorto. Ho detto che questo è il volto di Dio e c'è bisogno, questo annuncio richiede una conversione anche nel nostro modo di vedere Dio, di come noi pensiamo Dio, come lo pensiamo noi. Dio. Dobbiamo rivedere la nostra idea di Dio davanti a questo annuncio. Noi ce lo siamo fatti a nostra immagine, vero? È difficile accettare che il volto di Dio è quello che muore per, ma come i peccatori. È difficile. E perché accettare quel volto significa essere coinvolti dentro questo? Sulla croce sono state annullate tutte le distanze. Vi ricordate Filippesi? Tutte le distanze possibili e immaginabili. E noi li togliamo i due. Se proprio li dobbiamo rappresentare, come li rappresentiamo? La maniera di Luca. Come? Uno dei due si converte. Gesù, ricordati di me quando sei nel tuo regno. Si converte. E allora, se li mettiamo tutti e due insieme, è secondo l'Evangelista Luca, che c'è questo aspetto. E anche la nostra crocifissione, quella che portiamo il Venerdì Santo, ricordate, c'è l'altro che non guarda verso Gesù, però Gesù guarda verso di lui. È lui che non guarda. Ma per quando riguarda Gesù le distanze non ci sono più, con nessuno. Ma questo non ci piace. Quindi diremmo, come dice, gli dicono i testi citati in Atti degli Apostoli, la pietra scartata dai costruttori Dio l'ha fatta diventare pietra angolare. Non dobbiamo pensare a Dio come ci piace a noi, dobbiamo pensare a Dio come veramente è